buon ascolto del podcast. Questa è Radio Popolare. Ti piace? Abbonati. 90 euro all'anno per un progetto libero. Vai su radiopopolare.it. Non cominciamo senza di te.
La tregua a Gaza resta fragile il giorno dopo la firma dell'intesa in Egitto con Trump e i leader mondiali. Se Hamas non rinuncia alle armi, ci penseremo noi, ha detto il presidente americano. Intanto Hamas ha consegnato altre 4 salme alla Croce Rossa. Udine, tensione e scontri fuori al corteo Propal per la partita della nazionale Italia-Israele. Non si può far finta che a Gaza non sia successo nulla, dicono i manifestanti, ferito alla testa un giornalista. Aumentano i poveri ai massimi da 10 anni, nel rapporto Istat in lieve crescita sia la povertà assoluta che quella relativa. Un cittadino su 10 non riesce ad acquistare beni essenziali, forte crescita soprattutto tra gli stranieri, gli operai, le famiglie con minori. In Madagascar un'unità d'élite dell'esercito annuncia la presa del potere dopo la destituzione del presidente Rajoelina da parte del Parlamento. Nella capitale scene di festa tra i giovani della generazione Z che per settimane sono scesi in piazza denunciando la corruzione e chiedendo le dimissioni del capo di Stato. Buonasera e bentrovati da Elenia Cavaliere con l'edizione delle 22.30 di Radio Popolare e Popolare Network. La tregua a Gaza resta fragile il giorno dopo la firma dell'intesa in Egitto con Trump e i leader mondiali. Se Hamas non rinuncia alle armi, ci penseremo noi, ha detto Donald Trump. Lo faremo velocemente e forse con violenza. Questa sera Hamas ha consegnato altri 4 corpi di ostaggi israeliani alla Croce Rossa, lo ha riferito l'EDF in un annuncio congiunto con lo Shin Bet. Intanto Israele ha deciso di tenere chiuso il valico di Rafah e di ridurre gli aiuti umanitari a Gaza fino a quando Hamas non restituirà le salme di tutti gli ostaggi uccisi. L'apertura del valico di Rafah era prevista nei prossimi giorni nell'ambito dell'attuazione della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco. I miliziani denunciano violazioni di questo cessate il fuoco dopo la morte di almeno 44 palestinesi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas e riportati da Al Jazeera. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa intanto avverte che ci vorrà del tempo per consegnare i resti di tutti gli ostaggi uccisi, data la difficoltà di trovare i corpi tra le macerie. Per fornire più aiuti nella striscia, le Nazioni Unite e il Comitato Internazionale della Croce Rossa hanno chiesto l'apertura di tutti i valichi di frontiera per Gaza. Il Qatar definisce difficili le mediazioni iniziate per la fase 2 del piano sulla tregua a Gaza. Intanto in Cisgiordania, completamente esclusa dall'accordo raggiunto, le operazioni militari e le aggressioni dei coloni nei confronti dei palestinesi continuano. Sentiamo la testimonianza di un medico palestinese che vive in Cisgiordania.
Io non credo che ci sarà una pace per il momento o momentanea, magari a lungo tempo sì, però attualmente no, non credo, perché loro non mollano, non vogliono darci i nostri diritti, non vogliono creare, diciamo, lo Stato palestinese, perché anche Trump stesso ha detto che la strada è molto lunga e quindi dobbiamo aspettare quanti anni? Non lo so. Secondo, questo tratto di pace che hanno dichiarato in Egitto riguarda soltanto la guerra della striscia di Gaza, però qui nel Cisgiordania adesso, ieri sera ad esempio, hanno attaccato il campo profugo di Desha qui vicino a Betlemme, hanno arrestato qualcuno e hanno sparato, anche hanno ferito una persona. Ci sono tantissimi blocchi stradali anche, nessuno può entrare o uscire, soltanto durante qualche ore nel giorno. Tutti i villaggi sono circondati da coloni israeliani e ogni giorno entrano e poi anche buttano via gli alberi degli olivi, visto che questo è il momento di raccogliere l'oliva.
Per la fine dell'occupazione in Cisgiordania si mobilitano le ONG. In un appello congiunto Amnesty Italia, Cospe e Oxfam chiedono all'Italia e all'Unione Europea di interrompere ogni relazione commerciale con gli insediamenti illegali israeliani. Sentiamo Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie di Oxfam Italia.
L'accordo di tregua, chiamiamolo così, è benvenuto in quanto primo passo, però all'interno di un processo molto più articolato che prevede di mettere e di considerare tutta una serie di elementi che non ci sono. Uno di questi è l'esistenza delle colonie illegali in Cisgiordania, la principale barriera per la creazione di uno Stato palestinese, perché il riconoscimento di uno Stato palestinese non sia un atto meramente simbolico. Quindi, se vogliamo dare ai palestinesi la possibilità di autodeterminarsi veramente, occorre rimuovere la principale barriera, che è la presenza delle colonie. E per arrivare a questo obiettivo, una proposta importantissima riguarda quella dell'interruzione del commercio di beni e servizi provenienti dalle colonie. L'economia di occupazione crea e contribuisce la stato delle cose, per cui l'Italia e altri paesi dell'Unione Europea hanno una grande opportunità da qui a pochi giorni, quello di recepire finalmente quanto chiesto dalla Corte, sospendere gli accordi di associazione Unione Europea-Israele e andare ad agire rispetto agli accordi commerciali di beni e servizi che riguardano le colonie. Si può fare, si deve fare.
Ora andiamo a Udine, dove sono in corso scontri e tensioni tra i manifestanti pro-Palestina e le forze di polizia. Questa sera la partita della nazionale Italia-Israele. Non si può far finta che non sia successo nulla a Gaza, hanno detto i manifestanti. Collegato con noi da Udine c'è Luca Parena. Buonasera Luca, qual è la situazione?
Sì, buonasera Ilenia, la situazione è tornata alla calma direi da ormai circa un'oretta. Gli scontri sono durati circa un'ora e mezza in piazza Primo Maggio, l'ampia piazza dove il corteo è arrivato, al termine di 2 chilometri di manifestazione. Un corteo, come dicevi, per dire che la partita di stasera tra Italia e Israele non è solo una partita di calcio, ma un modo per normalizzare il genocidio a Gaza. Per questo 10.000 persone, 15.000 secondo gli organizzatori, hanno animato un corteo che ha attraversato le vie del centro con cori come "chiama il calcio di al sionismo", "non si gioca con il genocidio", "Palestina libera". All'arrivo del corteo poi un gruppo di manifestanti si è staccato, ha cercato di avvicinare un angolo della piazza dove era schierata la polizia in tenuta antisommossa, è stata in un primo momento contenuta dal servizio d'ordine del corteo, così lo stesso gruppo si è poi spostato al grido "corteo, corteo" sul lato opposto, un viale molto più ampio. Qui però la polizia ha aperto un idrante, ha respinto i manifestanti, è partito un lancio d'oggetti verso polizia e carabinieri, che così hanno iniziato a sparare gas lacrimogeni. Ci sono state anche delle manganellate, ad avere la peggio, secondo i primi resoconti, una giornalista che è rimasta ferita alla testa nel corso del lancio d'oggetti, ferito anche un carabiniere. Ci sono stati anche alcuni fermi, forse 10-12, non è ancora chiaro quanti. Intorno alle 21:40 poi, come ti dicevo, la polizia è avanzata in piazza continuando a sparare lacrimogeni lì, quindi anche gli ultimi manifestanti si sono dispersi. La città è presidiata dalla polizia in diverse zone del centro, distante comunque 3-4 chilometri dalla zona dello stadio. Chi è entrato stasera allo stadio Friuli per vedere la partita ha dovuto fare lunghe code, 3 controlli diversi, meno di 10.000 alla fine i biglietti venduti per assistere a una partita che si sta concludendo in questi minuti. Per la cronaca, l'Italia in vantaggio 2-0, ma il clima all'interno dello stadio è stato abbastanza surreale, uno stadio semideserto. Da Udine, linea allo studio.
Grazie Luca Parena. Restiamo in Italia, dove questa mattina l'Istat ha diffuso il rapporto annuale sulla povertà relativo al 2024. C'è una lieve crescita sia della povertà assoluta, che tocca quasi un cittadino su 10, sia della povertà relativa. Il numero di poveri è in forte crescita, soprattutto tra gli stranieri, gli operai e le famiglie con minori. Il servizio di Massimo Alberti.
Partiamo dai dati. Nel 2024 sono state censite 7.000 famiglie in povertà assoluta in più e 50.000 individui. L'incidenza resta stabile tra le famiglie, ma sale al 9,8% tra gli individui, segno di una crescita tra le famiglie numerose. E chi è in povertà assoluta, cioè non riesce a acquistare un paniere di beni essenziali, lo è sempre di più, cresce di 2 decimi l'intensità della povertà. Anche la povertà relativa, calcolata sul nucleo familiare a base geografica, cresce di 0,5 punti. I poveri vivono soprattutto nei piccoli comuni ai margini delle aree metropolitane e nelle periferie. L'incidenza aumenta nel nord-ovest e nel mezzogiorno e se tra le famiglie di italiani è stabile, in quelle di stranieri cresce, in particolare se è presente un minore. È povero il 18,5% degli operai, ben 2 punti in più dell'anno prima. Qualche considerazione. Esiste una discriminazione palese verso persone che reggono la nostra economia ma non hanno un pari ritorno. I lavoratori stranieri generano il 9% di PIL, sono più precari, pagano più tasse di quanto non ricevono in servizi. Questo genera il 30% di famiglie straniere in povertà assoluta. La povertà sale nonostante la crescita occupazionale dell'ultimo anno. Si conferma così che il lavoro non è più elemento di emancipazione sociale. In questo contesto il governo ha abbandonato le politiche contro la povertà. Solo pochi giorni fa Caritas rilevava l'inefficacia dei sussidi introdotti dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza. Tra riduzione di stanziamenti e risparmi sulla spesa sociale, il governo Meloni ha ridotto le risorse per il contrasto alla povertà di oltre 3 miliardi. I risultati si vedono, la manovra in arrivo, fondata sui tagli, non fa eccezione.
Tra le diverse cose che hanno detto le elezioni regionali in Toscana c'è il fallimento di Vannacci, una pessima prova che acuisce le divisioni nella Lega anche in vista delle elezioni regionali in Veneto, che pure paiono scontate. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
Chi pensa che io mi fermi non mi conosce. Roberto Vannacci, di fronte al numero così evidente della sconfitta in Toscana, non si rassegna e con queste parole si dice convinto di avere ancora il controllo insieme a Salvini del partito. Del resto è stato il ministro dei trasporti a lasciargli un enorme potere, dandogli carta bianca in Toscana, provocando l'abbandono da parte di molti che non accettano un partito ancora più di estrema destra di quanto lo abbia trasformato Salvini. Ma ora c'è da pensare al Veneto, dove Vannacci potrebbe trovare le porte chiuse e anche le liste già chiuse, con consiglieri, sindaci, amministratori locali che vorranno ricandidarsi e non lasciare spazio a Vannacci e ai suoi. Domani sera partirà la campagna elettorale di Stefani a Padova, ci saranno Salvini e Zaia per la Lega, ma l'attuale presidente non ha ancora deciso fino a che punto sosterrà la corsa del candidato. Una lista Zaia non è gradita, tantomeno il nome di Zaia sul simbolo, e non solo per il timore di Fratelli d'Italia di perdere voti, anche per le resistenze interne alla Lega, ma senza i voti che Zaia potrebbe portare al mulino leghista, il rischio è quello di non arrivare ad un risultato a doppia cifra. Il voto in Toscana quindi ha lasciato scorie a destra soprattutto, ma anche i soliti interrogativi a sinistra, di chi dentro al PD, nell'area più riformista, si chiede quale sia il valore aggiunto dei 5 Stelle in un campo largo troppo spostato a sinistra. Elly Schlein per ora non risponde a nessuna di queste critiche, convinta che i conti si faranno alla fine di novembre, con tutte le regioni già andate al voto, ma dopo si apriranno altre campagne, quella per il referendum sulla giustizia e poi la corsa verso le politiche. Linea allo studio.
Torniamo alla cronaca. 3 carabinieri morti e 22 feriti tra militari, poliziotti e pompieri nell'esplosione in un casolare avvenuto all'alba a Castel d'Azzano, nel Veronese, fatto saltare in aria dai 3 fratelli che lo abitavano. Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, imprenditori agricoli, da tempo erano in una situazione disperata a causa dei debiti. Altri tentativi di sfratto erano stati sospesi proprio per le minacce di esplosioni. La procura indaga per omicidio premeditato e volontario, ma non si esclude il reato di strage. In casa c'erano bombole di gas e molotov. Sentiamo Angela Petronio, cronista del Corriere del Veneto.
Nella scena che si è presentata quando siamo arrivati era di questa palazzina, in realtà il pezzo di una casa di corte dove vivevano questi 3 fratelli, che è completamente implosa. A intervenire stanotte erano stati i carabinieri, sono i reparti speciali, militari dell'arma e agenti che sono intervenuti con giubbotti antiesplosivo e tutto, perché l'intervento nasceva da un decreto di perquisizione, perché alcuni giorni fa i carabinieri che attenzionavano la casa dei 3 fratelli, che non erano nuovi a gesti eclatanti, alcuni giorni fa i carabinieri avevano fotografato delle bombe molotov sul tetto della casa. Quando i carabinieri sono entrati, hanno sentito l'odore di gas, hanno sentito i fischi delle bombole che venivano aperte, hanno rotto le finestre, ma la sorella ha lanciato una molotov sulle bombole e facendo esplodere la casa.
Andiamo in Madagascar. Dopo 3 settimane di proteste di piazza, nel paese è in corso un cambiamento epocale. Oggi il colonnello a capo del Capstat, un'elite militare, ha rivendicato il potere e annunciato lo scioglimento di tutte le istituzioni, promettendo elezioni entro 2 anni. L'annuncio è arrivato dopo che l'Assemblea Nazionale ha deposto il presidente Andry Rajoelina per diserzione dal servizio. Rajoelina aveva infatti abbandonato ieri il paese grazie alla copertura della Francia e si trova probabilmente a Dubai. Nella capitale Antananarivo, all'annuncio della sua deposizione, sono seguite scene di festa e di gioia. In Madagascar abbiamo raggiunto un cittadino italiano che vive nel paese. Questo il suo racconto della giornata di oggi.
È stata approvata una procedura di impeachment con più di 2/3 dei votanti dell'Assemblea nazionale, che destituisce il presidente in quanto assente e in fuga dal paese. A un'ora di distanza c'è stata la dichiarazione del responsabile del CAPSAT, cioè dell'esercito, che dissolve il Senato, dissolve l'Alta Corte Costituzionale, dissolve la Commissione Elettorale Indipendente e proclama, diciamo, praticamente un direttorio militare. Si parla di 2 anni dopo il quale ci saranno le elezioni. Queste sono le notizie di oggi, di adesso, che però sono in continuo mutamento, quindi la situazione è in continuo divenire.
Prevale un sentimento di sollievo e di speranza, secondo te, nella popolazione, o c'è anche della preoccupazione per questo ruolo, insomma, che avranno i militari?
Onestamente è difficile da dire. Adesso vedo nella capitale persone che festeggiano, strombazzano con le moto, le bandiere, però non lo so.
Comunque c'è gioia, perlomeno per il fatto che il presidente sia
sì. Fuori
dai giochi.
Sì, sì, la gente non ne può veramente più.
Chiudiamo con la pagina economica, con la manovra. Il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato il documento di programmazione di finanza pubblica che domani sarà inviato a Bruxelles ed è tornato a discutere del merito della legge di bilancio. Il punto da definire resta il contributo delle banche, su cui resta il no degli istituti di credito. Per il governo è un problema perché il contributo delle banche è l'unica voce di entrata della manovra oltre ai tagli. Per questo ci sarà un altro Consiglio dei Ministri venerdì per lasciare il tempo di trattare. Per questa sera è tutto, il giornale radio di Radio Popolare torna domani mattina alle 7:30. Buon ascolto da Ilenia Cavaliera.